Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Ennesima polemica dopo le parole del ministro della giustizia Carlo Nordio, che in un'intervista ha definito paramafioso il sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura. L'Associazione Nazionale Magistrati parla di offesa alle vittime della mafia, mentre le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dal suo ministro. Israele si prepara ad annettere ufficialmente i territori occupati in Cisgiordania approvando l'apertura del processo di registrazione, il tutto a pochi giorni dalla riunione del Board of Peace per Gaza voluto da Donald Trump e a cui l'Italia parteciperà nel ruolo di osservatore, come dichiarato dalla Premier Meloni. In tutta la penisola intanto si manifesta contro il disegno di legge di Giulia Bongiorno sullo stupro, mentre da Verona arrivano immagini inequivocabili che gettano luce sulla dinamica dietro all'omicidio di Moussa Diarra, il migrante ucciso a colpi di pistola da un poliziotto nell'estate del 2024. Nel video che per mesi è circolato nelle chat della polizia è evidente che l'uomo era disarmato, al contrario di quanto sostenuto dagli agenti intervenuti il giorno dell'omicidio. Infine lo sport, con il nuovo record di medaglie messo a segno dalla spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano Cortina, 22 podi a una settimana dalla fine delle gare. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questa domenica 15 febbraio 2026. Continuano ad alzarsi i toni sul referendum sulla giustizia. Il ministro Carlo Nordio in un'intervista ha usato il termine paramafioso per descrivere il sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura, aggiungendo che il sistema delle correnti richiede di avere un padrino. Un'offesa alle vittime della mafia e ai magistrati che rischiano la vita per combatterla, ha ribattuto l'Associazione Nazionale Magistrati. Nordio ha risposto a sua volta che la sua era una citazione del magistrato antimafia Nino Di Matteo, definito un modello della sinistra, che in un'intervista di qualche anno fa definì effettivamente come mafioso il sistema di correnti all'interno del CSM. Il ministro ha parlato di reazioni scomposte, annunciando una lista di sostenitori del no che si sono espressi in modo brutale. Noi abbiamo chiesto un commento a Marcello De Chiara, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.
Molti hanno già denunciato il progressivo imbarbarimento di questa campagna elettorale. Ma nelle ultime dichiarazioni del ministro Nordio, che accusa i magistrati di usare metodi simili alla mafia, colgo qualcosa di ancora più preoccupante. Le tracce di un disegno non casuale, ma evidentemente studiato a tavolino, che punta alla sistematica delegittimazione della magistratura e di servitori dello Stato come Nicola Gratteri, che hanno dedicato la propria esistenza alla lotta alla criminalità. L'immagine pubblica della magistratura è un valore primario che nessun uomo dello Stato dovrebbe sacrificare per scopi meramente elettorali e auspichiamo pertanto che il dibattito rientri al più presto nell'alveo di un confronto civile, perché altrimenti sarà assai arduo ricomporre i cocci di una guerra che non giova a nessuno e le cui conseguenze finiranno per ricadere prima di tutto sui cittadini.
Per tutta la giornata sono continuate anche le reazioni delle opposizioni, che hanno chiesto a Meloni una presa di distanza. Sentiamo allora Walter Verini, senatore del Partito Democratico, in Commissione Giustizia.
Sono sconcertato. Nordio non è nuovo a straparlare, è attaccato il CSM anche nei giorni scorsi. Lui, che è il guardasigilli, dovrebbe tutelarla la magistratura, invece non solo l'attacca, ma addirittura si lascia andare a queste espressioni che dire incredibili è poco. Vede, si può criticare il correntismo e la magistratura sta lavorando per superare le forme negative del correntismo, altra cosa è il pluralismo, ma definire con quell'espressione sistema paramafioso è vergognoso.
Un altro passo di Israele verso l'annessione della Cisgiordania. Per la prima volta dal 1967 Tel Aviv ha approvato l'apertura del processo di registrazione di terreni in Cisgiordania. La presidenza palestinese ha subito reagito con una nota in cui avverte delle gravi conseguenze della decisione, che consente di dichiarare come proprietà statale terreni nella Cisgiordania, definendo la misura una grave escalation e una palese violazione del diritto internazionale. Ascoltiamo allora quello che ci ha detto Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente.
È un gesto abbastanza importante perché già affida lo Stato di Israele alcuni pezzi della Cisgiordania. Dal punto di vista internazionale forse non ha significato, dal punto di vista israeliano, giordano e nel conflitto che c'è in questo momento è un passo avanti verso la strada dell'annessione. È chiaro che facendo in questa maniera possono impedire ai palestinesi della Cisgiordania di spostarsi verso territori che sono ancora non occupati dalle colonie e dove non ci sono più i villaggi palestinesi, cioè hanno tolto altro terreno dove potevano andare eventualmente i palestinesi che stanno cacciando in questi 2 o 3 anni dai territori, dai villaggi, dai campi profughi della Cisgiordania.
Sul campo la notte scorsa ci sono stati nuovi raid su Gaza, oltre la cosiddetta linea gialla. Le vittime sono 8, 4 durante un raid a Khan Yunis, 4 in un attacco a una tenda per sfollati. L'esercito israeliano sostiene che siano stati colpiti miliziani di Hamas. Il ministro degli esteri Antonio Tajani nel frattempo ha detto che riferirà martedì alla Camera sulla presenza italiana al cosiddetto Board of Peace di Trump per il Medio Oriente, che si riunisce giovedì. Meloni, per aggirare il divieto costituzionale a partecipare a un simile organismo e con piacere Trump, ha annunciato che l'Italia ci sarà come osservatore, suscitando così le proteste delle opposizioni che hanno chiesto un passaggio in Parlamento. Alla vigilia della riunione, Donald Trump ha sottolineato la necessità di smilitarizzare Hamas. Veniamo anche all'Ucraina, perché l'ex ministro dell'Energia, Herman Galushenko, è stato arrestato su mandato dell'Ufficio Nazionale della Procura per l'Anticorruzione durante un tentativo di attraversare in treno il confine la notte scorsa. L'ex ministro è implicato in un procedimento penale per corruzione. Torniamo invece in Italia, manifestazioni in più di 20 piazze in tutta la penisola per dire no al disegno di legge Bongiorno. Centri antiviolenza, associazioni transfemministe e sindacati hanno organizzato cortei e presidi nelle principali città del paese. A Milano lo slogan era "Non c'è consenso, se non c'è consenso è stupro". Il corteo è terminato in Piazza Fontana e l'ha seguito per noi Francesca Fulgheso.
La relazione non è violenza. La proposta di modifica al disegno di legge sul consenso ha fatto scendere in piazza 2000 uomini e donne a Milano. E non solo. C'erano bambini, ragazzi, femministe e nuove leve. Cartelloni che ribadivano che solo sì è sì, che no è sempre no. Fumogeni rosa e amiche che cantano e urlano insieme che il silenzio non è consenso. Il corteo, chiamato da CGIL, DIRE e dal laboratorio permanente Consenso Scelta Libertà, ha attraversato la città da Porta Romana a Piazza Fontana. Insieme hanno sfilato la Casa delle Donne, Non Una di Meno e i vari centri antiviolenza. Tra gli spezzoni anche Alleanza Verde e Sinistra. Un primo appuntamento, in contemporanea a tutte le altre piazze d'Italia, in vista del corteo nazionale a Roma del 28 febbraio. A unire tutte e tutti l'obiettivo di ribadire che non si possono fare passi indietro per la libertà e la dignità delle donne. Il corteo vuole contrastare la proposta della Presidente Bongiorno, che interviene sul concetto di consenso e sul modo in cui viene valutata la violenza sessuale, con il rischio concreto di riportare le donne nella condizione di dover dimostrare di aver resistito, di aver detto no abbastanza. Un arretramento che ignora la complessità delle situazioni di violenza e che non considera che il consenso deve essere sempre libero e attuale.
Un carabiniere indagato proponeva di vendere video ai media e andava ospite nelle trasmissioni vicine al governo Meloni per orientare il racconto sulla morte di Rami El Gamla. Negli atti dell'inchiesta figurano anche le chat tra alcuni militari coinvolti. Uno di loro definiva sindaco di merda il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che aveva invitato in comune i genitori di Rami. Altri rivolgevano insulti come zecche da appendere a piazzale Loreto ai manifestanti scesi in piazza per chiedere verità e giustizia. Ha svelato tutto questo un articolo del quotidiano Domani firmato dalla giornalista e collega Nello Trocchia. Gli abbiamo chiesto che cosa ha scoperto.
Tra i carabinieri indagati per la vicenda della morte di Rami ce n'è uno che ha un ruolo di sindacalista, trovate tutti i dettagli nell'inchiesta, ma quello che conta è che lui viene attualmente accusato dalla procura di aver fatto copia del video della bodycam del collega. Il punto che rilevo io ed evidenzio è questo qui, cioè questo carabiniere legittimamente da sindacalista nelle ore successive alla morte di Rami andava a tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche vicine e care alla destra di governo a raccontare la sua verità, la sua versione dei fatti, legittimamente a fare una raccolta fondi, ma l'unica cosa che ometteva, che è gigantesca, è che lui era uno dei protagonisti di quella serata, perché subito dopo dopo arriva sul posto ed è anche tra gli indagati, viene indagato successivamente, ma era chiaro che lui, diciamo così, avesse avuto un ruolo in quella serata. Quindi io svelo in un certo qual modo quello che è una specie di dietro le quinte rispetto ai fatti di cronaca che accadono, e che vi è una specie di gruviglio, no, di incrocio, di intriccio tra media cari al governo, vicini al governo, un pezzo di politica, di sindacati, che provano a orientare la pubblica opinione, che provano a scolpire dati di realtà per variare, mutare la percezione di quello che è accaduto. Pezzi di sindacati, di forze di polizia penitenziaria molto legate a blocchi politici e mediatici vicini al governo, che in un certo modo provano a orientare un racconto.
Ilaria Cucchi ha reso pubblico il video che ritrae gli ultimi momenti di vita di Moussa Diarra, il migrante maliano ucciso a colpi di pistola da un agente della polizia ferroviaria a Verona nell'estate del 2024. Le difese si oppongono all'archiviazione chiesta dal PM e denunciano buchi nelle indagini, tra cui proprio l'acquisizione del video che girava nelle chat della polizia ma che non è stato consegnato agli inquirenti. Il poliziotto ha sostenuto di aver sparato per legittima difesa perché l'uomo impugnava un coltello, rivelatosi però una posata da tavola. Secondo la difesa, il poliziotto non era in pericolo, anche considerata la distanza, e i tre colpi sparati dunque non sarebbero stati necessari. Alla luce di ciò che mostra il video, abbiamo chiesto a Fabio Anselmo, uno degli avvocati che seguono il caso, come procederà d'ora in poi la difesa.
Al GIP abbiamo chiesto di non archiviare, ovviamente, abbiamo chiesto se venissero eseguite nuove indagini oppure l'imputazione coatta. È evidente che la condotta alternativa era assolutamente possibile, è evidente che mentre i vigili urbani avevano capito, nonostante l'aggressività dovuta allo stato di alterazione mentale endogeno, nel senso della frustrazione personale della vita che stava conducendo il povero Diarra, che non riusciva ad avere il permesso di soggiorno per poter continuare a lavorare e mantenere la sua famiglia in mano, era proprio una crisi psichiatrica dovuta alla rabbia e alla disperazione. I vigili urbani, dicevo, si sono accorti che non aveva una reale capacità offensiva, non hanno alzato la pistola, e poi il comandante ha dato disposizione loro di dotarsi di tutti gli accorgimenti e gli equipaggiamenti necessari per fare un TSO. Diversamente, in modo inspiegabile, si è comportata la Polfer. Il pubblico ministero credo che abbia errato profondamente nelle valutazioni anche di un consulente balistico che ha fatto più considerazioni giuridiche che rispettano difensive piuttosto che accertamenti tecnici. I video parlano chiaro, è incomprensibile il fatto che questi video fossero sulle chat squadra 2 degli agenti intervenuti, di compreso dell'indagato, e invece ci sia voluto tanto tempo poi per ottenerne copia dalla Polizia Scientifica di Padova, e non siano stati consegnati a lungo alla difesa della persona offesa fino alla richiesta di archiviazione. Ci auguriamo che questo caso non finisca nel nulla, e nel caso in cui dovesse succedere è chiaro che il ricorso alla CEDU sarà sicuramente un passo che faremo.
E chiudiamo questa edizione alleggerendo con lo sport. In primo piano le Olimpiadi di Milano Cortina, 4 medaglie e un'altra domenica storica per la nazionale italiana ai giochi invernali, battuto infatti il record di 20 podi in una singola edizione che resisteva da oltre 30 anni, come ci racconta Luca Parena nel suo servizio.
Le avversarie si inginocchiano sulla neve per congratularsi col sorriso davanti a Federica Brignone. Lisa Vittozzi allarga le braccia ed esulta sul rettilineo finale per assaporare la gioia di un oro che l'Italia del biathlon non aveva mai vinto. Sono fotogrammi di un'altra domenica da ricordare per lo sport italiano ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Dopo le delusioni di 4 anni fa a Pechino, Lisa Vittozzi aveva deciso di non nascondersi. «Sono qui per vincere la medaglia d'oro», aveva detto prima delle Olimpiadi. Nessun atleta italiano ce l'aveva mai fatta nel biathlon. C'è riuscita lei, oggi, nella gara di inseguimento 10 km, con un sorpasso all'ultimo poligono di tiro. Chi era arrivata a questi giochi senza pensare alle medaglie dopo un infortunio che aveva messo a rischio la sua carriera era Federica Brignone. Con la vittoria di oggi in slalom gigante, invece, gli ori per lei sono diventati addirittura 2 in un'unica edizione. Solo Alberto Tomba, tra gli sciatori italiani, c'era riuscito. 2 vittorie straordinarie a cui si aggiungono l'argento di Lorenzo Sommariva e Michela Moioli nello snowboard cross misto e il bronzo della staffetta maschile di sci di fondo, guidata dal portabandiera Federico Pellegrino. L'Italia ha così prima eguagliato e poi superato, 22 contro 20, il record di medaglie conquistate a Lillehammer 1994. Le gare allora erano molte meno di oggi, le emozioni, invece, sfuggono a qualsiasi confronto.
Prima di salutarvi ancora lo sport con il calcio di Serie A, fischio finale per il big match tra Napoli e Roma, è 2-2 con i giallorossi che scavalcano la Juventus al quarto posto in classifica. Nelle altre partite del pomeriggio il Bologna vince per 2-1 sul campo del Torino, stesso risultato con cui il Parma batte il Verona e il Sassuolo si impone sull'Udinese, solo 0-0 invece tra Cremonese e Genoa. Domani alle 20.45 il posticipo tra Cagliari e Lecce. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.